Salve amici e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast. Io sono Giappotto e intanto volevo chiedervi scusa per la qualità audio di questa puntata perché purtroppo non mi funziona il microfono che uso solitamente, perciò ho dovuto insomma creare una soluzione di fortuna per la puntata di oggi utilizzando il microfono delle cuffie, insomma. Però sono tornato per parlarvi di uno dei problemi che secondo me ha internet. Infatti, internet fin dalla sua nascita ormai circa 30 anni fa si è dimostrata una cosa estremamente positiva, insomma, uno strumento di cui oggi non potremo assolutamente fare a meno, che è in ognuna delle nostre giornate e che occupa anche una importante quantità di tempo nelle nostre giornate, insomma. Però, utilizzandolo così tanto, ovviamente non si possono non notare i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi. E internet potrà avere sicuramente molti problemi, ma oggi vi voglio parlare di un problema in particolare. Ma per parlarvene voglio partire un po' dalle origini, dall'inizio. Internet fin dall'inizio era una grande risorsa per imparare. Inizialmente era una cosa molto di nicchia, quindi effettivamente erano poche le persone che ne usufruivano, anche perché insomma per collegarsi ad internet bisognava avere un computer che era costoso, oppure andare negli internet caffè, insomma non era tutto così facile. Però quando pian piano hanno cominciato a diffondersi i computer portatili o comunque i computer e insomma dei modi per connettersi ad internet, internet è diventato una grandissima risorsa per imparare. E con questo intendo che grazie ai siti web dove le persone condividevano le loro soluzioni ai problemi, cioè ad esempio i cosiddetti forum oppure le frequently asked questions, ovvero le domande fatte frequentemente che si trovano ad esempio nei siti web delle aziende o dei prodotti comunque, si è data la possibilità alle persone di risolvere dei problemi partendo dall'esperienza degli altri. Infatti, magari 40 anni fa, insomma, se tu avevi una bicicletta, faccio un esempio molto semplice, e dovevi andare a cambiare la ruota, magari era un modello un po' particolare, un modello che non si trovava molto in giro. Non sapevi come smontare la ruota della bicicletta per cambiarla. Bene, l'unica uscita era quella di andare da un meccanico e fartela cambiare da lui sotto, insomma, un congruo compenso. Invece, con la diffusione di internet si è creata la possibilità di risolvere questo problema da solo, perché ormai, al giorno d'oggi, dico, è pieno di tutorial che ti permettono di risolvere qualsiasi tipo di problema. Inizialmente, però, ovviamente i video non c'erano, quindi c'erano i cosiddetti forum dove le persone chiedevano delle domande e quelli ben intenzionati che volevano dare una mano davano le loro soluzioni a questi problemi. E questo ovviamente era gratuito, perché già internet era una cosa estremamente di nicchia, quindi c'erano poche persone che lo utilizzavano, ma ancora le aziende non avevano visto l'enorme potenziale che c'era in internet, perciò non investivano su questa piattaforma, che però adesso vediamo quanto può fruttare, perché grazie alle pubblicità mirate alle persone, mirate alle cose che cercano, si riesce a fare delle campagne pubblicitarie molto più incisive rispetto a quelle magari sulla televisione. Ecco, quindi inizialmente era tutto gratuito. Prima sono nati i forum, poi si è passati ai blog, ovvero ai siti che appunto permettevano insomma la risoluzione dei problemi. Un esempio su tutti, secondo me, è quello del signor Salvatore Ranzulla, che è un simpatico informatico, se non sbaglio, non vorrei dire castronerie, che dato che tutti i suoi amici gli chiedevano soluzioni o comunque gli chiedevano aiuto riguardo ai computer, riguardo insomma alle cose elettroniche, ha deciso di creare questo sito web dove propone le soluzioni ai vari problemi o comunque propone anche delle liste di cose da comprare o comunque insomma dà vari consigli appunto sul mondo dell'informatica e adesso non solo sul mondo dell'informatica perché ha un team di persone che lo aiutano appunto a dare consigli agli altri. E con la creazione dei blog è cominciata la possibilità per le aziende di sponsorizzare questi siti e quindi anche di guadagnarci su. Quindi, diciamo, Salvatore Razzulla dava una mano alle persone su internet e le aziende davano dei soldi a Salvatore Razzulla per far vedere il loro marchio vicino, insomma, nelle barre laterali del sito, e lui in cambio gli dava della visibilità in più. E successivamente si è passati ai video, perché nel 2006, con la nascita di YouTube, ovviamente all'inizio era una cosa estremamente di nicchia nuovamente, quindi non c'era questa possibilità di guadagno. Poi pian piano, con la sua diffusione però, le aziende hanno cominciato a capire che si può investire in questo social e quindi hanno cominciato a nascere le pubblicità su YouTube. E quindi è cominciata una facile fonte di guadagno per i creatori di contenuti su YouTube. Quindi, diciamo, ripartendo dall'inizio, si è partiti con persone disinteressate che davano una mano solamente per il bene degli altri, diciamo. Poi si è passati alle persone qualificate che però ci guadagnavano anche, ma a causa dei guadagni facili che si potevano fare tramite internet, sono arrivate anche le persone con degli interessi che hanno portato, secondo me, alla disinformazione. Secondo me ci sono due categorie di disinformazione: la disinformazione voluta e la disinformazione non voluta. La disinformazione voluta è un po' quella dei complotti, cioè ci sono persone che dicono: ah, quello che ti dicono tutti gli altri è sbagliato, ascolta me che ti do la verità, e quindi si crea appunto questa disinformazione apposita per, diciamo, fare click e per guadagnare. Ma ne parlerò più nel dettaglio probabilmente in un'altra puntata. Oggi invece voglio parlare della disinformazione non voluta, che a mio parere è data dal fatto che su internet tutti possono parlare e quindi c'è un po' una specie di comunismo dell'informazione, cioè tutti hanno lo stesso peso. Sia le persone che hanno studiato per anni e anni per parlare di un certo argomento, sia quelli che invece non ne sanno niente, ma magari sanno parlare bene e quindi comunque hanno un grande seguito e parlano di argomenti di cui effettivamente non sanno granché. E questa cosa non va molto bene, perché i meno esperti sicuramente si informano e spiegano le cose che hanno letto da quelli più esperti. Il problema è che nello spiegare c'è il rischio di generalizzare, di semplicizzare le persone, le cose che hanno letto prima, e quindi di travisare completamente il significato e di generare così della disinformazione, che non va assolutamente bene. E secondo me c'è un esempio su tutti. Adesso mi piacerebbe avere anche un confronto con questa persona, anche se credo che sarà impossibile. Però il signor Marco Tomasin, per chi non lo sapesse, è uno youtuber che inizialmente faceva video riguardo all'allenamento, video di sfide riguardo all'allenamento, dei suoi allenamenti, o riproduceva le giornate di allenamento di personaggi famosi. Così ha raggiunto la popolarità, ha raggiunto i 500.000 iscritti su YouTube, ha comunque un grande seguito anche negli altri social, ad esempio Instagram, e fin lì non c'era nessun problema. Il problema è che poi è diventato, insomma, si è un po' demotivato, si è annoiato di fare video sull'allenamento e invece si è appassionato ad un altro argomento, ovvero ai video motivazionali e sulla crescita personale. Ecco, il problema è che per quanto magari questo argomento fosse molto più positivo, molto meglio rispetto ai video di allenamento, che effettivamente alla fine sono solo intrattenimento, cioè insomma non portano niente effettivamente a coloro che li guardano. Invece i video motivazionali e i video di crescita personale hanno un messaggio positivo, quindi sicuramente è una cosa migliore. Il problema è che il signor Tomasin, a mio parere, non è molto qualificato per parlarne, perché per quanto abbia letto libri, si sia informato, abbia guardato video di persone più esperte, di persone che sono effettivamente qualificate, lui non ha abbastanza esperienza per parlare di queste cose. Perché parla di psicologia e di argomenti di cui ha solo letto, non si è informato abbastanza e non sa spiegare cosa sono con precisione. Ad esempio, nei suoi video nomina molto spesso la dopamina, ma effettivamente non sa spiegare cos'è la dopamina, non sa spiegare con precisione come funziona la dopamina, che magari mi direte non è necessario. Beh, magari è vero, magari non è necessario, però comunque, insomma, per parlare di un certo argomento, secondo me bisognerebbe prima informarsi moltissimo. Mentre lui, insomma, non ha neanche una laurea. E insomma, questa sua popolarità derivata dal fatto che prima faceva video di allenamento, poi si è spostato, quindi molti dei ragazzini che lo seguivano, perché lo seguono specialmente i ragazzini, diciamo dai 13 ai 20 anni, per così dire, l'hanno seguito nel suo percorso di crescita personale e seguono i suoi video di crescita personale, che è sicuramente una cosa positiva perché vuol dire che molti ragazzi cercano di migliorare se stessi. Il problema è che nel fare video, senza sapere molto bene di cosa si parla, si rischia di essere imprecisi, di fare disinformazione, generalizzare, semplicizzare e non apposta. Perché sicuramente, insomma, c'è tutta la buona fede nel fare questi video, ma l'inesperienza porta a questo. E un altro fattore che conta è il fatto che, insomma, ci sia dietro anche l'opportunità di guadagno. Ovvero, chiaramente, facendo questi video si guadagna e quindi, anche parlando di argomenti di cui effettivamente non si sa molto, si cerca di, insomma, giungere a più persone possibili per poter vivere facendo video del genere. E il signor Tomasin addirittura ha creato un corso di crescita personale, che i suoi iscritti possono comprare per cercare di migliorare se stessi. E questo, secondo me, è un problema, perché ovviamente non solo lui, è un esempio di cui mi sono servito, purtroppo, perché secondo me è quello più vicino a me, anche effettivamente è il più vicino perché vive qui a Porpetto, vive molto vicino a dove vivo io, ma è una cosa molto, molto presente sull'internet, quella di parlare di cose di cui effettivamente non si sa niente. Un altro esempio è quello della palestra. I video di palestra sono diventati molto popolari e sicuramente sono positivi perché portano molte persone insomma, ad avvicinarsi all'attività fisica. Però, con tutti i video di palestra, ci sono anche delle cose negative, ovvero la disinformazione che si è creata. O meglio, ci sono dei meme, ovvero delle cose per far ridere che si sono diffuse su internet, che però sono totalmente sbagliate. Un esempio su tutti è quello del cardio, ovvero dell'attività volta a migliorare, insomma, il proprio apparato cardiocircolatorio. Nel senso, su internet si è diffusa la credenza che diciamo, fare cardio ammazzi i muscoli, quindi che se vai a farti una corsetta diventi più piccolo. Ovviamente per le persone che fanno palestra diventare più piccoli è una cosa estremamente negativa, perciò evitano molto spesso l'attività volta a migliorare l'attività del proprio cuore. Oppure si sono diffuse credenze anche riguardo alla quantità di proteine che bisogna mangiare in un giorno, cioè spesso le persone che fanno video su internet di palestra consigliano quantità veramente esagerate di proteine, addirittura magari 2 grammi per chilo di massa corporea. Quindi nel mio caso, ad esempio, che sono 70 kg, la quantità che mi consiglierebbero sarebbe di 140 grammi di proteine, mentre studi molto più approfonditi hanno rivelato che bastano anche solo 0,8 grammi per chilo di massa corporea, oppure 2 grammi per chilo di massa magra. Quindi, ad esempio, nel mio caso, che ho 30 kg di massa magra, per dire, mi basterebbero 60 grammi di proteine al giorno. O nel caso in cui facessi 0,8 grammi di proteine per chilo di massa corporea, sarebbero 56 grammi di proteine al giorno, quindi una quantità molto più bassa di quella che consigliano alcuni influencer sul web, o addirittura lo stesso signor Tomasin consiglia, perché l'ho sentito dire in un video che consiglia una quantità di 2 grammi di proteine per chilo di massa corporea. Ecco, quindi spero di non avervi annoiati con questa puntata e spero che cercherete di stare un po' più attenti o comunque di verificare da chi prendete le informazioni, perché c'è il rischio, specialmente su internet, di insomma, di informarsi da persone che effettivamente non hanno le qualificazioni necessarie per poter parlare di un certo argomento. Quindi, se questa puntata vi è piaciuta, mettete mi piace o comunque condividete il podcast, scrivete un commento perché li leggo tutti e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!